Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come ho detto all'inizio della nostra comunione di questa mattina, la cena del Signore credo sia l'atto di adorazione più meraviglioso, più sacro e più unico che la Chiesa comprata con il sangue di Gesù Cristo possa mai sperimentare. È sacra in molti modi. È sacra perché è un ricordo sacro della croce. Il pane parla del suo corpo, il calice parla del suo sangue e questi puntano alla croce dove il suo corpo fu crocifisso ed il suo sangue fu versato e quindi è sacra per il suo ricordo. Ma più di questo, la tavola del Signore è sacra perché è una comunione presente con il Cristo vivente che ci incontra proprio qui. Apostolo Paolo disse: il calice della benedizione che noi beviamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Abbiamo letteralmente comunione con Lui alla cena. Inoltre, è sacra, credo, perché Gesù disse in Luca 22, 19 e 20: fate questo in memoria di me. Quindi è sacra perché è un atto di obbedienza e l'obbedienza è una cosa santa e sacra. E quindi la tavola del Signore è speciale. Io mi ci avvicino ogni volta che posso e molto spesso nella mia stessa vita personale prendo le cose più comuni nelle mie mani e nel mio cuore diventano simboli del corpo e del sangue di Gesù Cristo perché la cosa ha così tanto significato per me. Eppure, pensando a coloro che raramente o che mai per lunghi periodi di tempo si avvicinano alla tavola del Signore, come molti non sono mai obbedienti nel battesimo. E credo che il mio approccio è sempre stato quello di dire: beh, forse sono solamente ignoranti. Forse non comprendono l'importanza della tavola del Signore, non comprendono l'importanza del battesimo, non sanno cosa significhi dare una testimonianza pubblica attraverso l'obbedienza nel battesimo. Non sanno cosa significa comunicare, avere comunione con Gesù Cristo e con il suo corpo per celebrare la croce. Sono solamente ignoranti. E quindi mi sono detto che forse sono solo ignoranti. Stanno camminando nella carne. Però di recente ho pensato a qualcosa di un po' di diverso. E questo è il messaggio che voglio condividere con voi questa mattina. Di recente ho pensato che se qualcuno non avesse alcun desiderio di obbedire alla testimonianza del battesimo e se qualcuno non avesse alcuna comunione con la tavola del Signore, forse non è perché siano cristiani deboli, ma perché non lo siano affatto. Potrebbero pensare di esserlo, ma non lo sono. E che dire di te? Sei tu cristiano? Potresti dire, sì, certo che lo sono, ho creduto. Ho preso una decisione per Cristo e credetemi, ci sono molte persone che puntano al passato per verificare la loro cristianità o per verificare la loro salvezza. Però la Bibbia non guarda mai al passato, la Bibbia non parla mai di una decisione presa nel passato. Sei veramente cristiano? Potresti dire, sono venuto a Gesù? Ho invitato Gesù nella mia vita? È abbastanza? Lasciate che vi mostri qualcosa. Tutti conosciamo il capitolo 11 di Prima Corinzi e sappiamo che parla della comunione. Lasciate che ve lo ricordi brevemente. Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 27, afferma questo. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Allora, questo è molto forte. Lasciate che vi dica una cosa. Sapete cosa è peggio di non venire mai alla tavola del Signore? Venire alla tavola del Signore immeritatamente. Quello è peggio. Perché farlo significa mangiare e bere indegnamente ed essere colpevoli del corpo e del sangue del Signore. Quindi il versetto 28 dice: or ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, perché colui che mangia e beve senza discernere il corpo mangia e beve giudizio contro se stesso. È molto serio avvicinarsi alla tavola del Signore ed è serio per il credente venire alla tavola del Signore intrattenendo del peccato nella propria vita. È serio per il credente, per il cristiano, presentarsi alla tavola del Signore senza ravvedersi di ogni cosa e senza desiderare sopra ogni cosa giustizia, santità ed allontanandosi da ogni peccato noto. È una cosa molto seria. Ma la cosa ancora più seria è quella di venire alla tavola del Signore indegnamente perché non si è nemmeno cristiani. Paolo chiama ad un esame anche in un altro passo, e voglio che lo notiate, l'ultimo capitolo di Seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 5. E voglio che notiate cosa dice. Seconda Corinzi 13, 5, solamente la prima frase. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova, sta dicendo. Testatevi. Dite a qualcuno, sei cristiano? Sì. Su cosa basi tale affermazione? Beh, tanti anni fa ho preso una decisione. Quello non significa nulla. La Bibbia non verifica mai la salvezza di nessuno sulla base del passato. È sempre sulla base del presente. E se non avete una prova evidente della vostra salvezza, della verità, della vostra salvezza nella vostra vita, adesso c'è una possibilità molto reale che non siete affatto cristiani, indipendentemente da ciò che è successo in passato. Quindi esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Potresti dire, John, come faccio? Come posso sapere se sono veramente cristiano? Dopotutto, ho creduto? Magari siete anche stati battezzati? Oppure, oh, vado in chiesa? Cioè, penso di essere cristiano? Seguitemi a Matteo capitolo 5 e scopriamolo insieme. Quando Gesù arrivò sulla scena, i giudei avevano già deciso cosa significava vivere rettamente. Avevano già stabilito il loro codice personale, avevano già sviluppato il loro sistema. Ed era tutto ben definito che quello era il significato dell'essere santi, secondo loro. E la cosa era tutta basata su questioni esteriori, era tutta un'autosufficienza ed opere personali. E Gesù venne e distrusse la cosa intera e disse, voglio darvi un nuovo standard di vita. Voglio darvi un nuovo criterio con il quale valutare se siete stati redenti oppure no. Voglio dirvi com'è che vive davvero un cittadino del regno. Volete provarvi? Ecco qui la prova. Prendete la vostra vita questa mattina e lasciate che lo Spirito di Dio la confronti con i fatti del sermone sul monte ed il risultato sarà l'esame. La fine di tutto dimostrerà se siete cristiani oppure no. Questo è lo standard. E la chiave di tutto è una sola parola. Ora prestate attenzione, è la parola giustizia. Quella è la chiave. Gesù sta dicendo nel Sermone sul Monte che se siete figli del Re, se siete veramente convertiti, se appartenete veramente a Dio, se siete stati veramente redenti, la caratteristica della vostra vita sarà la rettitudine. E ci sono molte persone che affermano di essere cristiane. E ci vuole molto tempo per trovare una qualche traccia di giustizia nella loro vita. Qualcuno mi ha detto la settimana scorsa che c'è una donna nella nostra chiesa che dice di essere cristiana e da quando è cristiana vive con un uomo che non è suo marito. E in prima Corinzi 6 ci viene detto non illudetevi, né fornicatori, né idolatri, né adulteri erediteranno il regno di Dio. Perché? Perché quello rappresenta uno stato costante di ingiustizia e la conversione è caratterizzata dalla giustizia. Dalla rettitudine. Guardate al versetto 20, questo è il versetto chiave di tutto il sermone. Capitolo 5, versetto 20, Gesù dice, poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ascoltate. Gli scribi ed i farisei andavano al tempio ogni giorno, pagavano le decime, digiunavano, pregavano, erano dei fanatici religiosi, per così dire. E Gesù disse, non mi importa di tutto questo a meno che la vostra giustizia, e questa è la richiesta minima, a meno che la vostra giustizia non superi la loro, non entrerete affatto nel mio regno. Vedete, la giustizia, la rettitudine è il sine qua non, è la questione centrale, è ciò che distingue i convertiti. La rettitudine, semplicemente, non è altro che una parola lunga per comunicare il vivere rettamente, vivere secondo gli standard di Dio, vivere secondo la sua definizione. Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 19, si legge: il Signore conosce quelli che sono i suoi e chi sono? Sono coloro che nominano il nome di Cristo del Signore e si ritraggono dall'iniquità. In Tito, capitolo 1, verso 16, ci viene detto: essi professano di conoscere Dio, ma con le loro opere lo rinnegano, essendo abominevoli e ribelli. In altre parole, la professione di fede non significa nulla se non c'è obbedienza, giustizia, santità o rifiuto dell'iniquità. Dio ha il diritto, ha ogni diritto di aspettarsi questo da noi. Ed ho sentito un predicatore dire l'altro giorno, e stava predicando e disse: non è meraviglioso che si possa venire a Gesù Cristo senza dover cambiare nulla dentro o fuori? Questa è una menzogna dall'inferno. È necessario avere una trasformazione? Seconda Corinzi 5,17 è detto chiaramente: se dunque uno è in Cristo, egli è cosa? Una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 9 dice che i cristiani confessano costantemente i loro peccati, ed essere giusti non significa non peccare mai, ma affrontare il peccato quando esso si verifica, lo si confessa, lo si abbandona, ci si pente, lo si disprezza e lo si odia, non lo si ama. Al capitolo 2 dice Giovanni verso 3: se veramente mi amate, osserverete i miei comandamenti. Da questo sappiamo che lo conosciamo se osserviamo i suoi comandamenti. Più avanti, nello stesso capitolo, dice: chi ama suo fratello dimostra di essere nella luce, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre fino ad ora. Inoltre dice: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Prima Giovanni 2,15, Giacomo lo esprime così: non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Voi, o adulteri, non potete essere amici del mondo e di Dio. E più avanti, in Prima Giovanni capitolo 3, afferma: chiunque è nato da Dio non persevera nel peccato, non può, perché il seme di Dio dimora in lui e non può continuare a peccare. Ma cos'è che sto dicendo? Sto dicendo questo: Dio afferma che se siete veramente salvati ci sarà giustizia, ci sarà santità, ci sarà un nuovo approccio intero alla vita. Peccherete? Sì, ma vedrete una diminuzione nella frequenza del peccato, e quando peccherete lo odierete, come Paolo in Romani 7 fa, e li confesserete, li abbandonerete, vi pentirete, vi ravvederete ed avrete fame e sete di giustizia. Obbedirete, amerete i vostri fratelli ed odierete il sistema malvagio di questo mondo. Così stanno le cose se siete veramente salvati. Non potete dire: beh, sono cristiano, però continuo a peccare e a percorrere lo stesso vecchio sentiero di sempre. Provalo. Dici di esserlo? Provalo. Forse non mi accontento più di dire semplicemente che se dichiarate di essere cristiani, allora lo siete veramente. Se avete preso una decisione in un incontro, in una conferenza, vi siete presentati al pulpito, quello che sia, allora tutto va bene. No, non credo che quello sia il criterio biblico per la salvezza. Il criterio biblico per la salvezza è ora come ora. Cosa afferma la tua vita? Ora. Come stai vivendo? E miei cari, credetemi, lo dico con dolore nel cuore, sono certo che ci sono molte persone, e lo dico sinceramente, molte persone, anche qui a Grace, che non sono cristiane. Noi non le conosciamo e forse non lo sanno nemmeno loro. Noi potreste dire: bene, quali sono gli standard? Guardiamo insieme a Matteo capitolo 5, dal 5 al 7. Il sermone sul monte, Gesù ci insegna principi per poter vivere nel suo regno, ed è qui che inizia tutto. Beati i poveri in spirito, verso 3, perché di loro è il regno dei cieli. L'enfasi in greco è qui: solo loro, nessun altro, nessuno ma loro. In altre parole, le uniche persone che entrano ed entreranno nel regno sono coloro che sono poveri nello spirito, coloro che riconoscono la loro bancarotta spirituale, coloro che si vedono come peccatori, che sanno di non poter portare nulla a Dio, coloro che non hanno alcuna speranza per se stessi, sono poveri in spirito, non hanno alcuna speranza. Ed il risultato è: beati quelli che piangono, perché di nuovo in enfasi dicono solo loro, dice, perché di nuovo in enfasi dice solo loro saranno consolati, ed ancora solo loro, le uniche persone che ricevono la salvezza sono quelle spezzate dal loro peccato e che piangono su di esse. Poi il versetto 5: sono persone umiliate nella mansuetudine, sono solamente loro che erediteranno la terra, solamente loro sono cittadini celesti. E l'essenza di tutto questo, quando si è rotti nello spirito, in lutto e schiacciati nella mansuetudine, è al versetto 6: si sarà affamati ed assetati di giustizia, e solamente loro saranno saziati. Ascoltate, se non siete venuti a Gesù Cristo spezzati dal vostro peccato, se non siete venuti a Lui completamente abbattuti, letteralmente fino al cuore del vostro essere, dalla vostra peccaminosità, se non avete pianto per i vostri peccati, se non avete fame e sete di giustizia più di qualsiasi altra cosa, allora è molto probabile che non siate nemmeno cristiani. Questo è il criterio che il nostro Signore ci offre. Prima di tutto, dice, ci deve essere un'entrata appropriata al regno. Ed è lì che inizia il Sermone sul Monte. Il cittadino del regno è caratterizzato prima di tutto dalla propria abnegazione, dal proprio senso di nullità, di disprezzo, di inadeguatezza, di bancarotta spirituale, della propria insufficienza, del proprio nulla. Sono molte persone che si avvicinano a Gesù perché pensano che lui voglia avere un ruolo in ciò che hanno da offrire. A volte anche noi lo pensiamo così, diciamo cose del tipo, ah, non sarebbe fantastico se tal dei tali, persona famosa, diventasse cristiana? Perché? Wow, guarda, il Signore potrebbe fare questo o quest'altro. Non ne ha bisogno? Cosa vi fa pensare che abbia bisogno delle loro capacità, oltre alla sua potenza? No, Signore, se non venite a Gesù, alle sue condizioni, allora non venite affatto. E le sue condizioni sono spezzatezza, lutto, mansuetudine, fame, sete di giustizia. E chi sono questi cittadini del regno? Versetto 7, sono misericordiosi, puri di cuore, operatori di pace, perseguitati ed insultati. Volete sapere una cosa? Se venite a Cristo spezzati, contriti, addolorati, affamati ed assetati di giustizia, e per inciso è l'unico modo per venire, non credo che nessuno sia mai diventato un cristiano senza ravvedersi dei propri peccati. Magari avete preso una decisione anni fa, però quella non era la vostra salvezza, se non includeva tutto questo. E forse anni dopo siete tornati al Signore, spezzati dal vostro peccato, e quello era il momento in cui la cosa si è realizzata, quello era il momento nel quale siete entrati a far parte del regno e vivete così per il resto della vostra vita, amando la giustizia ed odiando il peccato. Una delle caratteristiche di un cristiano è che quando pecca odia quel peccato, lo detesta, non è ciò che vuole. È il peccato che è in lui a farlo, e lui lo odia. E quando venite a queste condizioni, il Signore vi rende misericordiosi e vi rende puri di cuore, vi trasforma in operatori di pace. E se cercate di vivere così nel mondo, il mondo non vi sopporterà per niente. Quindi cosa succede al versetto 10? Siete perseguitati. Versetto 11, siete insultati. Vi saranno dette contro falsità di ogni tipo, ma va bene così. Siete felici. Perché? Perché siete cittadini del regno. La prima cosa che voglio che vediate, quindi, è che se siete veramente cristiani, verrete a queste condizioni, addolorati sul vostro peccato. Secondo punto è questo, esaminatevi. Se siete cristiani, non solo l'ingresso del regno sarà avvenuto a queste condizioni, ma anche la vostra testimonianza sarà diversa. Ed è di ciò, ed è esattamente quello di cui parla il versetto 13. Voi siete il sale del mondo, e poi il versetto 14 dice, siete la luce del mondo. Se siete davvero cristiani, la vostra testimonianza sarà chiaramente, decisamente e facilmente distinguibile dal resto del mondo. È quello che sta dicendo, vedete, il mondo come carne in decomposizione sta marcendo, e voi come il sale siete qui per conservarlo, e noi siamo nel mondo per preservare il mondo dalla decadenza, dalla sua stessa distruzione, ed è per questo la tribolazione sarà così terribile quando la Chiesa sarà tolta di mezzo, il sale sparirà, ma ora siamo qui per preservare la cosa, per conservare il mondo come un'agenzia conservatrice nel mezzo di una civiltà decadente ed in decomposizione. Siamo una luce posta su un monte, siamo sale che conserva il suo sapore. In altre parole sta dicendo, non solamente siete cristiani dovete entrare nel modo giusto, ma dovete anche avere una testimonianza che sarà chiaramente e facilmente distinguibile per il resto del mondo. E che dire della vostra testimonianza? È evidente a tutti coloro che vi circondano che siete diversi? O fate ciò che fanno tutti gli altri? Quando siete diventati cristiani, la vostra vita è cambiata? Se no, allora perché non è accaduto? Non è avvenuto. Il nostro Signore però si spinge più in là e dice un'altra cosa che caratterizzerà colui che è figlio del regno, è l'obbedienza. Versetto 17 dice, non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti? No, io sono venuto non per abolirla, ma per compierla. Infatti neppure uno iota o un apice della legge passerà, ed io vi dico che chiunque infrangerà il più piccolo dei comandamenti ed insegnerà agli uomini sarà considerato essere il più piccolo del regno dei cieli, ma chiunque insegnerà lo stesso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. E poi continua dicendo che la vostra giustizia deve superare quella degli scribi e quella dei farisei. Il punto è questo: se siete davvero salvati sarete obbedienti e ci saranno atti di obbedienza. La legge di Dio sarà qualcosa che desidererete profondamente. Di nuovo Romani 7, Paolo desiderava adempiere la legge di Dio, aveva fame di praticarla, si dilettava nella legge di Dio, amava la legge di Dio, anche se il peccato continuava a tirarlo giù. Quindi esaminatevi, sei veramente salvato? Sei venuto in lutto sul tuo peccato, sul tuo cuore malvagio? Esaminati, sei chiaramente distinguibile dal resto del mondo? Esaminati, stai obbedendo Dio ed è la fame più profonda del tuo cuore, quella di fare la sua volontà? E poi continua. Va ben oltre, se siete stati veramente convertiti, penserete in modo diverso. Proprio così, versetto 21 e seguire parla del pensare correttamente. Vedete, i giudei compivano solamente atti esteriori perché non potevano gestire le cose interiori. E quindi il Signore gli dice, avete udito che fu detto non uccidere? Ma io vi dico, voglio andare oltre, parlare dell'interiore, dice: chiunque si adira contro il proprio fratello sarà sottoposto al giudizio. In altre parole, un figlio del regno non è semplicemente qualcuno che non uccide, ma qualcuno che nel suo cuore non desidera nemmeno fare del male a nessuno. E sposta il tutto all'interno. Perché se siete veramente figli del regno, avrete un cuore diverso. In Ezechiele, capitolo 36, il Signore dice che quando siete stati redenti, vi toglie il cuore di pietra, un cuore ostinato, e vi dà un cuore di carne, un nuovo cuore. E poi più avanti, al versetto 27, dice: avete sentito dire che fu detto non commettere adulterio? Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Non dovreste neanche considerare tale pensiero. In altre parole, un cittadino del regno è diverso. E se qualcuno dice, sono cristiano, ma ho solo problemi in quell'area, e continua ad essere un adultero, continua a fornicare, o continua a vivere la vita omosessuale, o continua a vivere in peccati simili, io devo sempre andare a 1 Corinzi 6 e dire che tali persone non erediteranno il regno dei cieli. Non siete venuti a Cristo alle sue condizioni, ma alle vostre. E quello non funziona. Fino a quando non sarete spezzati, distrutti da queste cose, fino a quando non piangerete lacrime amare ed entrerete nel suo regno addolorati per la giustizia, non conoscerete mai cosa sia la vera redenzione. Poi più avanti, con pensieri giusti, dice il Signore, se siete veramente figli del regno, avrete anche parole giuste. Non solo penserete correttamente, ma parlerete correttamente. Al versetto 33 parla di nuovo, parla di sperigiurio, parla di giuramenti, e dice anche la vostra comunicazione deve essere sì, sì o no, no. In altre parole, le vostre parole saranno giuste perché dall'abbondanza del cuore cosa? La bocca parla. E quindi il nostro Signore sta dicendo che se la vostra vita è indirizzata alla ricerca della giustizia, ciò risulterà in obbedienza. E l'obbedienza significa avere pensieri giusti. E quindi quando aprirete la vostra bocca, usciranno parole rette. E quando agirete, al versetto 38 e seguire, le vostre azioni saranno giuste. Non reagirete con ritorsioni, ma sarete gentili. Se qualcuno vi chiederà una cosa, gliene darete due. Poi al verso 43, amerete anche il vostro prossimo, e poi più avanti ancora dice che amerete persino i vostri nemici, amerete persino i pubblicani. Infatti al versetto 48 dice che quell'idea centrale è che sarete come Dio, e lui ama i suoi nemici. Vedete il punto? Provatelo! Non ditemi che siete cristiani perché 5 anni fa vi siete presentati di fronte al pulpito, non ditemi che siete cristiani perché avete firmato una cartolina, non cercate di dire a Dio che siete cristiani perché vi siete fatti avanti all'incontro, o perché siete andati alla sala di preghiera, o perché avete parlato con il consulente, e non ditevi che siete cristiani perché il consulente vi ha detto che lo siete, perché nemmeno lui lo sapeva. La cosa peggiore che potete fare a qualcuno è parlare loro di Cristo, e dopo che hanno pregato quella preghiera o che hanno invitato verbalmente Cristo nella loro vita, vi fermate lì e gli dite che sono veramente salvati, perché non avete la più pallida idea di dove siano. Quella è l'opera dello Spirito Santo, è Lui che concede quella sicurezza, e lo fa attraverso la testimonianza interiore, attraverso l'evidenza esteriore delle opere che la dimostrano, perché la fede senza le opere è cosa? È morta. Sapete? Uno dei problemi lasciatici in eredità dal tipo di evangelismo diffuso nel nostro paese è che abbiamo cominciato a credere che la salvezza sia legata ad una decisione. Ma la certezza della salvezza non ha nulla a che fare con alcuna decisione passata, ha a che fare con ciò che sta accadendo al presente. E quindi il nostro Signore dice in Giovanni 8:31: se perseverate nella mia parola, siete e sarete veramente miei discepoli. È sempre una questione di perseveranza, è sempre al presente. E quindi di nuovo il Signore dice: se siete davvero figli del regno, siete entrati nel modo giusto, addolorati per il peccato, la vostra vita è totalmente diversa, distinguibile dal mondo, e siete caratterizzati dall'obbedienza, pensieri giusti, parole giuste, azioni giuste. E poi va persino oltre: motivi giusti ed il giusto tipo di espressione religiosa, il giusto tipo di adorazione, potremmo dire. Quando adorate Dio, capitolo 6, la vostra adorazione è reale, sarà reale, non come quella dei falsi che fanno suonare la tromba e pregano per far la parata. No, parla degli ipocriti la cui religione è falsa, la vostra però è e sarà reale. E quando pregate, pregherete nel modo giusto, pregherete rettamente: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sta dicendo che se qualcosa è davvero cambiato nella vostra vita, la vostra religione non sarà falsa, ma sarà reale. Le vostre preghiere non saranno false, ma saranno reali. E il vostro digiuno non sarà un digiuno da mostrare al pubblico, ma sarà il digiuno segreto che nessuno conoscerà. Quindi dice: ubbidite, e così avrete pensieri giusti, parole giuste, azioni giuste, un'adorazione autentica e giuste relazioni. Non amerete il denaro? Al versetto 19 del capitolo 6, qui vi sto esponendo la cosa intera, ma dice che non accumulerete tesori su questa terra? Non sarete ossessionati dal denaro? Perché non potete servire Dio e Mammona. Non dite di essere servitori di Dio quando tutta la vostra vita è orientata all'accumulare soldi? Le due cose sono incompatibili. State cercando di essere amici del mondo ed amici di Dio, ma non potete esserlo. Se siete amici del mondo, sarete nemici di Dio. Se amerete il mondo, l'amore del Padre non sarà in voi. Sta dicendo, i cittadini del mio regno hanno una giusta relazione con il denaro. E poi nei versetti 25 al 34 del capitolo 6 dice che hanno anche una relazione giusta con le cose materiali. Non si preoccupano costantemente di cosa indossare, cosa mangiare o dove dormire, perché sanno che Dio si prenderà cura di tutto quello. Dio gestisce tutto quello. Versetto 31 dice: non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché i pagani cercano tutte quelle cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte quelle cose. E così avrete una giusta relazione con il denaro e con le cose materiali ed anche una relazione con le persone, come dice il capitolo 7. Non andrete in giro a giudicare il prossimo ingiustamente. Non andrete in giro cercando di fare i pii quando avrete problemi nella vostra vita. Quindi vedete, il Signore sta veramente delineando alcune cose fondamentali qui, non è vero? Sta dicendo, volete sapere se siete veramente cristiani? Come siete venuti a Cristo? Come sei venuto? Hai detto, ah, Gesù, se puoi darmi una vita felice, ci sto. Mi è sempre piaciuto averla facile. Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita, come se fosse un'offerta, no? La realtà è che Dio ha un piano terribile, orribile per la vostra vita, senza Cristo. Senza Cristo. E potete venire solamente alle sue condizioni, non alle vostre. Quindi venite spezzati, contriti, distrutti dalla vostra peccaminosità. E Lui vi cambierà immediatamente, vi darà un cuore nuovo e sarete diversi, sarete sali, sarete luce, vi ritroverete su un monte ed il mondo potrà vedervi, sarete indistinguibili e se siete davvero cristiani la vostra vita sarà caratterizzata da una fame di giustizia, il che significa che desidererete ubbidire più di ogni altra cosa e quello porterà a pensieri giusti, parole giuste, azioni giuste, adorazione autentica, relazioni giuste. Qualcuno potrebbe dire, ma chi può vivere così? Ve ne sono felice che siete arrivati a questo punto? Perché voi non potete. Volete sapere una cosa? Tutto questo è impossibile senza Cristo. Posso illustrarvelo guardando a Matteo 19? Matteo 19, versetto 23. Gesù aveva appena parlato con il giovane ricco, il capo giovane ricco, e gli aveva detto di vendere tutto quello che aveva e di darlo ai poveri e poi di seguirlo. Però il ricco amava il suo denaro più di quanto amasse Gesù e così prese il suo denaro e se ne andò. Ora guardate quello che disse Gesù. In verità vi dico che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E di nuovo vi dico, ora, ascoltate attentamente qui, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ora, lasciatevi chiedere una cosa. Può un cammello passare per la cruna dell'ago? Lo potresti dire, sì, ma tu non capisci, quello si riferisce al passo dell'ago, che è un portile. No, non si riferisce a quello. Questo significa esattamente quello che dice. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco essere salvato. Potresti dire, ma è impossibile! E quello è esattamente quello che il Signore voleva che... ed era esattamente quello che il Signore volesse che voi concludeste. Al versetto 25 dice, i discepoli, udito ciò, furono sbigottiti. Se stava parlando di un qualche passo del lago, se stava parlando di un qualche portale da qualche parte, non sarebbero stati così sbigottiti. E infatti dissero, chi dunque può essere salvato? Sapevano che stava dicendo che l'uomo ricco non può essere salvato. E Gesù, fissandoli, disse, questo, penso che abbiate ricevuto il messaggio, ragazzi, questo è cosa? Impossibile agli uomini. Ma a Dio... ogni cosa è possibile. Cosa sta dicendo? Sta dicendo semplicemente questo. Lo standard è impossibile. Nessuno in nessun momento potrà mai essere salvato, però con Dio è possibile. Vedete cosa sta dicendo qui? Noi non abbiamo le nostre risorse da soli, non possiamo farcela, ed è per questo che dobbiamo essere pronti a liberarci di tutto questo bagaglio che abbiamo e dobbiamo gettarci sulla misericordia di Dio. Ma il ricco non era disposto a farlo. Era disposto a salire sul carro della religione portandosi dietro il suo bagaglio di materialismo, ma non poteva riuscirci. Era come cercare di passare per la cruna di un ago con un cammello. Impossibile. E quello è il punto. L'unico modo in cui qualcuno può entrare nel regno è quando realizza che non può farlo e si spoglia completamente. Ed arrivando a Matteo 5,3 dice, povero in spirito, piangendo ed essendo affamato ed assetato di giustizia che non potrebbe mai raggiungere da solo. E voi potreste dire, ma la maggior parte delle persone non vogliono soddisfare tali condizioni? Esattamente, la maggior parte delle persone vogliono andare in cielo a modo proprio, vogliono salire con tutto il loro bagaglio. Sono come una persona che parte per un viaggio con quattro valigie: mondanità, peccato, Satana e se stessi. E dicono, iniziamo, Gesù, voglio la felicità che tu mi puoi dare, voglio evitare l'inferno, eccomi qui. Ma c'è una strada per loro, sapete? Tornate a Matteo 7,13, lasciate che ve la mostri. Matteo 7,13. Ora immaginate i discepoli insieme alla folla che probabilmente si stava chiedendo, ma con questi standard chi è che potrà mai entrarci? Chi potrà mai essere salvato? Chi potrà mai qualificarsi? Ascoltate qui, Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conclude alla perdizione. E guardate qui. E molti sono quelli che entrano per essa. Perché? Ecco il motivo. Perché potete entrare con tutto il vostro bagaglio. È una porta larga. È una cosa gigantesca e così grande che potete portarci tutto il vostro sporco. Le vostre opere, la vostra autosufficienza, il vostro farò a modo mio e volete Gesù, ma volete anche il resto? Come quell'uomo che diceva di essere un cantante a Las Vegas, poi si è convertito ma ha continuato ad essere un cantante a Las Vegas. Questo per me sembra cercare di passare per la porta stretta con un mucchio di bagagli. Sapete, la porta stretta e la porta larga sono diverse in questo senso. Versetto 14, stretta la porta ed angosta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la entrano. Ascoltate, è una via difficile da seguire. La parola letteralmente significa compressa. Non potete portarvi tutto quel bagaglio, non potete. Avete mai provato a passare con 4 valigie attraverso il tornello? Non si può. Non potete entrare in quel modo. Dovete lasciare tutto il bagaglio. Dovete entrare spogliati, nudi. Ed ora voglio che notiate qualcos'altro qui. La via larga, quella che conduce alla distruzione, non è la strada per l'inferno. No. Le persone non stanno correndo sulla strada per l'inferno. Questa è la strada per il cielo, solo che è la strada sbagliata. Pensano che porti al cielo? Sono tutti sulla strada di Gesù. Questa è la strada larga. Non dovete lasciare nulla. Non dovete vivere diversamente. Non dovete pensare diversamente. Non dovete fare nulla. Tutto ciò che dovete fare è dire che avete preso una decisione. Oppure che siete stati battezzati. O che avete camminato lungo una navata. Vi siete presentati di fronte al pulpito. Avete firmato la carta. Quando eravate bambini o vostra madre vi ha aiutato a pregare, potete continuare a portare tutti i vostri bagagli e salirci sopra. Solo che è una strada larga che conduce alla distruzione. La parte triste è che molti ci sono sopra, molti. E stretta è la porta e l'unico modo per passarci è lasciare il vostro peccato, è lasciare il vostro peccato, Satana, il mondo e voi stessi. Ed angosta o compressa è la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano. Ascoltate, nella chiesa qui di Grace ci sono quei pochi, ma ci sono anche quei molti che sono sulla strada sbagliata. Siete su quella strada, avete tutta la vostra mondanità, tutta la vostra autosufficienza, tutto quell'altro sporco, la sporcizia, non avete mai spezzato il legame con il mondo, non avete mai spezzato il legame con il vostro stile di vita peccaminoso, non avete mai cambiato il vostro approccio autosufficiente a Dio, pensate ancora che siano le buone opere che un giorno vi riuscirete a salvare, vi dico che siete sulla strada stretta e ve lo dico, siete sulla strada larga ed un giorno arriverete proprio alle porte del cielo e come disse John Bunyan scoprirete che c'è un ingresso per l'inferno ai portali del cielo. E sapete una cosa, molte persone scelgono quella via perché è facile e ci sono molte persone che vendono i biglietti per quella strada, sapevate? Infatti se ne parla nella sezione successiva, guardatevi le false profeti, dice il versetto 15, cosa stanno facendo? Cercano di portarvi sulla strada larga, sulla via facile? Non dovete cambiare nulla? Basta salirci su ed accettare Gesù, capite? Ma sapete cosa accadrà quando arriverete alla fine di quella strada? Ce lo dice il versetto 21, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo ed in nome tuo abbiamo cacciato demoni ed in nome tuo abbiamo fatto opere potenti, capite? Questa è la folla sulla strada larga, notate la parola molti nel versetto 13, molti sono su quella via e poi nel versetto 22, quando quei molti finalmente arriveranno lì diranno Signore, Signore, non abbiamo noi fatto tutte queste cose? Siamo noi, Signore, il gruppo della chiesa laggiù, eravamo coinvolti nel ministero di liberazione, predicavamo, facevamo opere meravigliose. Ed allora io dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Diranno Signore, Signore. Vedete, ci saranno molte persone che scopriranno solamente alla fine di essere sulla strada sbagliata. E credo che questa sia la ragione per la quale vi sto dicendo quello che vi sto dicendo. Non potete farcela da soli. Non illudetevi. Pochi trovano quella via perché pochi sono disposti ad entrarci alle condizioni di Dio. E poi Gesù conclude con un'illustrazione. Se volete sapere come funziona, dice, lasciate che vi racconti una storia su un uomo saggio, versetto 24, che costruì la sua casa sulla roccia. La pioggia cadde, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e batterono contro la casa. Però essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Ora quello era l'uomo che venne alle condizioni di Dio. Era sulla roccia e costruì la sua casa. Costruì quella casa sulla roccia e rimase in piedi. Versetto 26. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica, questo è il disobbediente. Questo però sarà simile ad un uomo stolto che costruì la sua casa sulla sabbia. Scusate, questo tizio costruì una casa altrettanto bella. La sua religione sembrava fantastica, grandi pareti, grandi, splendide finestre, un tetto eccezionale, una casa religiosa favolosa. Oh, abbiamo profetizzato, abbiamo cacciato demoni, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, signore, 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 guarda cosa abbiamo fatto. Solo che non venne mai le condizioni di Dio, quindi le fondamenta erano la sabbia, quando la pioggia cadde, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e battero contro quella casa, ed essa cadde, e fu grande la sua rovina. Capite quello che sta dicendo? Che disastro! Arrivare al momento del giudizio e svegliarsi bruscamente, scoprendo che l'unica cosa che vi aspetta è l'inferno, perché non siete mai venuti alle condizioni di Dio. Perciò vi ripeto, miei cari, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provatevi. Queste sono le condizioni di Dio. Chiniamo il capo in preghiera. Mi vengono in mente le parole di Isaac Watts. Quant'è impotente la colpevole natura, inconsapevole del suo peso. Il cuore non cambiato non potrà mai elevarsi alla felicità ed a Dio. La volontà perversa, le passioni cieche si smarriscono in sentieri di rovina. La ragione degradata non potrà mai trovare la via scura e stretta. Solo un poter divino può sottomettere la volontà ostinata. È tuo, Salvatore onnipotente, formare il cuore nuovo. O cambia questi nostri cuori miseri e donaci vita divina. Allora le nostre passioni, i nostri posso, Signore onnipotente, saranno tuoi. Padre, ti invochiamo affinché ci cambi. Per chiunque sia qui oggi e stia confidando in una salvezza invalida, scuoteli da questa falsa sicurezza, distruggi tale certezza, portali al pentimento affinché possano venire alle tue condizioni, dicendo addio a se stessi, al peccato, a Satana ed al mondo, per abbracciare la tua santità, senza la quale nessuno potrà mai vederti. Padre, congedaci con la tua grazia e misericordia. Ti ringraziamo per il nostro tempo di adorazione questa mattina. Attendiamo con gioia di condividere questa sera le testimonianze di coloro che hanno ricevuto un cuore nuovo, e preghiamo tutto questo nel nome di Cristo. E tutti dicono Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.